benvenuti all'ultimo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo Colpa e giustizia nella tragedia greca, organizzato da alcuni studenti della Facoltà di Lettere Classiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, promosso dal Centro Culturale di Milano e dall'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione Milano e Brianza. Siamo estremamente grati di avere oggi fra di noi il professor Giorgio Steiner ed è per me un grandissimo onore introdurre questo incontro. Io sono una studentessa, frequento il terzo anno di lettere classiche in Cattolica e vorrei in breve spiegare come è nato questo ciclo di incontri. Nel corso dei nostri studi di letteratura greca è emersa la necessità di approfondire alcune tematiche trattate nelle ore di lezione. In particolare sono nate in noi domande e un vivo desiderio di approfondire alcuni temi interessanti e a nostro avviso attuali presenti nei tragici greci. Uno dei nodi fondamentali del pensiero greco che più ci ha colpiti è la concezione di colpa e la nascita dell'idea di giustizia. E proprio per questo abbiamo deciso di organizzare un ciclo di incontri e di invitare alcuni docenti italiani ed europei che ci potessero aiutare a studiare di più quello che a noi interessa. Nelle scorse settimane abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il professor Zanetto, la professoressa Pattoni e il professor Alberto. Ma la ragione più profonda del nostro invito al professor Steiner non è solo il desiderio di ascoltare la conferenza di un grandissimo genio critico. Infatti siamo grati innanzitutto dell'occasione di incontrare un vero maestro. In questi anni abbiamo capito che l'università è la possibilità di incontrare uomini vivi, appassionati e alla continua ricerca del senso di quello che studiano. E tutto il suo magistero accademico testimonia che il professor Steiner è proprio uno di questi veri maestri che noi desideriamo seguire. E a questo proposito mi permetto di citare in breve una frase di Don Luigi Giussani tratta dal libro Il senso di Dio e l'uomo moderno, e mentre la stavo leggendo pensando all'incontro con lei professore mi è venuta proprio in mente la sua figura, e dice: il segno degli spiriti grandi e degli uomini vivi è l'ansia della ricerca attraverso l'impegno con la realtà della loro esistenza. E la ricchezza e l'ampiezza del percorso di studi del professor Steiner sono tali che è molto difficile riassumere in pochi minuti il suo percorso accademico e culturale. Il professore ha studiato all'Università di Chicago, all'Università di Harvard e Oxford e ha ricoperto fino a poco tempo fa le cattedre a Cambridge e a Ginevra. Ha inoltre tenuto lezioni come visiting professor presso le più importanti università europee e statunitensi, Princeton, Stanford, Chicago, Oxford, e nel corso della sua carriera ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti. Tra i suoi libri editi in Italia da Garzanti ne ricordiamo alcuni, tra cui Tolstoi e Dostoevsky, La morte della tragedia, Dopo Babele, Antigoni, Nessuna passione spenta, Errata, Linguaggio e silenzio, Heidegger, ed infine Letture, uscito questo mese, sempre edito da Garzanti. Cedo ora la parola al professor Steiner, che ringrazio nuovamente di cuore per aver accettato l'invito di 20 studenti di Milano. Il titolo dell'incontro di oggi è Antigones 2010. Ricordo che alla fine ci sarà magari il tempo per eventuali domande. Grazie.
Grazie delle belle parole. Vi prego di scusare il mio atroce italiano, è una vergogna, una vera vergogna. Ma vo' tentare di fare la lezione in italiano con l'aiuto del mio carissimo maestro e collega Nucci Ordine, con il suo meraviglioso italiano può aiutarmi. e la vostra protestazione e informale, siamo insieme informale, non è una lezione ex cattedra solenne, è una riflessione entrambi con lei. Perché è tanto difficile oggi di vivere? Ogni vera lettura è un atto vitale di vivere l'Antigone di Sofocle. Il tema fondamentale della tragedia di Sofocle è l'immensità e la pluralità, si può dire pluralità, la pluralità del Thanatos, della morte. Immensità e pluralità. La morte misteriosa, miracolosa di Oedipo nel bosco di Colonna. La disparizione, il ritorno di Oedipo al mondo divino, a Colonna, che va a provocare l'assedio di Tebe. La sequenza è diretta, la provocazione e l'assedio di Tebo, morte trascendentale e ritorno di un uomo mortale al mondo di un'eternità, alla stessa volta infernale e divina. E là per noi la problemicità. L'inferno e il divino, nell'Oedipo Colonna è impossibile di differenziare la regione infernale e la regione divina. L'inferno è pieno di Dio. Questa visione della morta era arcaica e probabilmente, per Sofocleo, sia metaforica. Ma nel nostro testo è là una forza imparagonabile. Antigone va a chiedere il suo padre fratello, alla riva di Acheronte. Antigone disse: il Dio di morte mi conduce, il Dio di morte mi conduce. Un demone mi porta al mio, come si dice, asilio?
Mio giaciglio.
Giaciglio. Un demone mi porta al mio giaciglio, è una parola difficile, giaciglio. Die a chi chiede di Antigone, l'abbiam vista fuggire nella tomba, è una fuga nella tomba, sempre impaziente. Antigone è il demone dell'impazienza. Antigone è giovane, Antigone ha 15-16 anni, il demone dell'impazienza. Antigone con l'abisso celate in esse è l'opera del padre, zio della morte, come un lanzidolino intorno al mio collo. Stranissimo, forse unico destino, suicida resi nella tomba. Attenzione, andiamo passo a passo. Suicidere nella tomba. Morte nella morte, una doppia morte, una morte, due cercoli di finalità. La morte di Emonte, amante di Antigone. Emone l'ultima, citazione, sì, mio ultimo genito. Con freddo sguardo lo fissa il figlio, in piedi lentamente. Egli si spinge la punta della spada dentro il fianco, cade senza parola. Il morte giace presso la morta. Seconda morta nella tomba, il morte presso la morta. Circondante li morti della stirpe di Oedipo e di Creonte, una morte anche molto più grande. Una finalità totale, attenzione, così ora cade Tebe, la morte della città. Primamente la morte delle famiglie, della stirpa, della casa regale e più la morte di una città. L'orgogliosa città è divenuta un cimitero, una sorta, come dire, di sottoborgo al mondo sotterraneo. E il mondo sotterraneo va a mangiare la città vivente. E l'immagine è arcaica, barbarica. La morte può mangiare le vivente, ingorgitare una città intera. E notate l'ironia terribile. Un morto, Polinesis, giacche sulla terra, una vivente Antigone è sepolta in una tomba. Rivoluzione di tutti i valori, come dovrei dire Nietzsche. E la parola da Dio del cuore delle vecchie, anche ora tutto lo seguiamo, ma sotto terra. Anche il coro è il momento, sono vecchi, vecchie, la morte è prossima del coro. È un momento unico nella storia della letteratura. Tutti sono all'orlo della tomba. Vorrei venire a Heidegger, mi ha detto Heidegger, che il stasimon nel dramma di Sofocleo ha determinato la storia, il significare fondamentale dell'Occidente. Forse non è un'esagerazione, forse è vero. Il tanto famoso Polla Tadena, tra quante cose esistono terribile, nessuna è più terribile dell'uomo. E più, l'uomo tiene in conto di nulla, così terribile diventa a se stesso. L'umano tiene in conto di nulla. Così terribile diventa a se stesso. Tutta la storia del nihilismo in Occidente è nel questo verso. L'uomo diviene l'assassino a se stesso. Quanto distante è la nostra concezione della morte dell'ontologia di Sofocleo? Antigone discende nella tomba senza sapere si va a incontrare l'ombra del suo padre e delle sue fratelli. E questo per Hegel un atto di coraggio, di grandezza morale più grande che la morte di Gesù sul Golgota. Hegel disse che Gesù è morto nella sicurezza totale di ritrovare il suo padre, di ritrovare il cielo e la benedizione eterna. Antigone va nella morte liberamente senza sapere. Antigone è una parola terribile, Antigone stessa di dire forse è un errore, forse sarà la notte totale, la nullità. Forse non può trovare il mio padre, forse non sarà la rincontra con le mie fratelli. È un coraggio, una gamble, che si dice?
Scommessa.
Una scommessa transcendentale, è possibile va a perdere. È totalmente perdibile la possibilità, Sofocleo la guarda. È possibile che Antigone ha fatto un errore irreparabile, un errore, e Hegel di la descenta nella notte della possibilità della nullità totale è un atto di una dignità, di un'umanità senza eguale. E doppio sarà la doppia risonanza nei titoli di Sartre, L'être et le néant, l'essere e il
nulla.
La nulla, la nulla, neon è anche più potente che nulla. E neon ha, l'italiano non ha la parola che contiene il verbo essere. Dans le néant, il Nichtsein è anche l'essere. E poi l'altra melodramma crudele di Sartre, le morts sans sépulture.
Et
Théocle et Polynice, les morts sans sépulture. La morta ha la sua storia, frequentemente dimenticata, che anche la morte è un fatto di storia, storico, e ha fatto un immenso tragitto dall'antichità a oggi. È difficile per noi di avere un'immaginazione concreta. La lettura è divenuta letteraria, accademica, filologica. E l'accademia e la filologia sono le nemici fatali della concretazione del sentimento, della sensibilità del corpo. Vi prego di avere l'immagine concreta dell'atrocità narrata di Escileo nelle Septem contra Tebe, corpo a corpo, si può dire in italiano, corpo a corpo, l'assassine gemelli, odo bestiale e vera fiera della morte. Nello stesso attimo le spade che si immerge in un sangue divenuto uno. L'ultima volontà, piuttosto morire che ti lascia sorvivere. Piuttosto morire che ti lascia sorvivere. Omicide che è anche un doppio suicide e che è divenuta la causa inevitabile del destino fatale di Antigona. Per noi è la concezione della morte è totalmente altra, è cambiamente ontologicamente totalmente. Viene la cristianità con suo contratto, si può dire, con un oltratomba esistenziale, purgatorio, paradiso. Con la dottrina totalmente inaccettabile alla metafisica e alla religiosità dell'antichità classica, d'una resurrezione, la promessa della cristianità di una resurrezione, di un ritorno delle morte al loro corpo. Una promessa di un ultimo capitolo nella storia dell'uomo. Con l'evoluzione decisiva del scetticismo, del razionalismo dopo Voltaire, della scienza positiva, la morta ha perduto il suo mysterium tremendum. Calmamente, disse Wittgenstein, con una tranquillità perfetta, citazione, la morta non è un'esperienza umana, non esiste nella vita. È la parola di Wittgenstein. Sie existiert nicht im Leben. La morte non è un'esperienza umana. Ma la rivoluzione essenziale è dal nostro tempo. Oggi è la tematica di queste parole di questo pomeriggio con lei. Oggi la morte ha totalmente cambiato. Non importa tanto la morte di Dio proclamata di Nietzsche. Ora e la morte della morte, intendiamo noi. Due occorrenze, si può dire?
Occorrenze.
Due occorrenze catastrofali. Di agosto 1914 all'aprile 1945, approssimamente 70 più gli occhi per
capire ce che dice 70 milioni di uomini, di femmine, di infanti, di bambini, di figlioli sono annihilate, 70 milioni, fra la guerra, la fame, la deportazione, il massacro genocidale da Madrid a Odessa, da Madrid a Odessa, da Copenaghen a Palermo. 70 milioni. Una frase assurda, inimmaginabile, totalmente inimmaginabile. 40.000 di morte, 40.000 di morte durante le 20 ore iniziali della battaglia della Somme. 40.000. 3 giorni, 120.000 di morte in 3 giorni. Aneddotale, le liste delle morte dei mesi sulle muro a Londra, perché le famiglie vedere le nome delle loro, era impossibile to print, di stampare con una velocità sufficiente, troppo di morte per le macchine della stampata. 40.000 nomi per Dio in una battaglia. Poi l'Apocalisse della Shoah, 6 milioni sterminate nelle lager di concentrazione, nelle selve dell'Ucraina, devaluazione definitiva della morte, è perfettamente lucide e giusta la parola sadica di Stalin, citazione, è forse una tragedia la morte di un individuo, la morte di un milione è meramente una statistica. L'amore di un milione è meramente una statistica. È giusto. Non si può immaginare la morte di un milione. E 70 milioni e 6 milioni è perfettamente astratto. Il concetto di una compensazione in un altro mondo, perdonatemi, sono un povero eretico in una casa della cattolicità, il concetto di una compensazione in un altro mondo, di una ricompensa o di un castigo d'oltratombo, e dopo Auschwitz e il Gulag, dopo Hiroshima e Dresden, non solamente un infantilismo, perdonatemi, è una ossenità morale, è una ossenità morale. Il credo in un oltretomba, la dottrina religiosa è un'ossenità morale. La trasformazione della condizione dell'uomo che apporta oggi l'attuale biogenetica, la chimica molecolare, il genetic engineering. Oggi è venuta la grande novità news, novità, la grande novità grandissima, più importante che tu, la politica, non è? La creazione di una cella artificiale in California, una cella che può riprodurre la vita. Oggi, coincidenza con la mia lezione, una cellula che può riprodurre la vita, artificiale, una sintesi nel laboratorio. Pensate che vuol dire, non sarà più bisogno l'uomo e la donna per fare la vita. Il laboratorio della California può fare la vita. Il cloning, la trasplantazione delle organe, che vuol dire io sono io, con in me il cuore di un'altra persona? Che vuol dire? Io sono il povero signor Steiner Silja, in me un transplant, un heart transplant.
Un cuore, in me un altro cuore.
Un altro cuore. E all'Università di Edimburgo, in Scozia, il primo laboratorio del mondo contro l'Alzheimer, si fa la possibilità, 10 anni, ha detto Hindenburg, di una trasplantazione della memoria.
Trapianto della memoria.
No, trapianto della memoria. Contro l'Alzheimer, contro la demenza, sarà possibile di reelettrificare, la parola, il cortex umano, reelettrificare, con una nuova memoria. Il vertigo,
il vertigio.
Non conosce, ma è la mia ignoranza, un poema, un romanzo, un saggio filosofico su questo tema primordiale di un uomo o di una donna con un cuore
trapiantato,
un cuore che ha la donazione di un morto, sconosciuto, l'altro in me, la vita di un altro in me. Pensate qua. Il prolungamento della vita, si parla di un'età normale di 120 anni, 120 anni, non è lontano la possibilità, la trasformazione delle risorse cerebrali, la sintesi delle celle del silicon in un nesso genetico elettronico. Nel grande dibattito sull'eutanasia, che va a venire in Inghilterra in 5 anni, dice, l'eutanasia va a divenire possibile, il celto libro della morte, il celto della dignità umana contro l'indignità della paralisi del corpo, della morte lenta e agonizzante della malattia. Un cambiamento, una rivoluzione immensa. Non si parla di science fiction, no, non è science fiction, è la realizzazione biotecnologica della parola di Rimbaud, je est un autre,
io sono un altro,
della profezia di Foucault, l'homme tel que nous l'avons connu est en voie d'extinction.
L'uomo così come noi l'abbiamo conosciuto è in via di estinzione.
Rimbaud, il y a 100 anni, Foucault, tutto recentemente. Come leggere oggi questa immensa poetica della morte, che è il dramma di Sofocleo? È divenuta museale, possibile, un'antichità importante per il studente delle lettere classiche, importante per la filologia comparata, ma con testo vivante, con testo che può vivere io, eppure, neanche, nonostante, la verità, possibilità che vorrei, sarà la parte principale della mia conferenza. Io credo che sia più importante che mai, importantissimo, di inveritare, è una bella parola, inveritare, di ascoltare internamente il dramma di Sofocle. La tragedia verte sulla ricchezza, è un paradosso, della morte, delle sovrane presenze della morte nella polis, la città e la vita individuale. Hölderlin, nella traduzione problematica, molto problematica, ma di una penetrazione trascendentale, traduce dike, dike. La nostra traduzione è giustizia.
Sì.
Papa Helderlin, dike è tuo descata, le divinità della morte, che la giustizia ha un senso trascendentale, non si può giustificare sulla terra, la giustizia ha bisogno di una dimensione oltraumana, più grande che la vita secolare umana. Di Todesgott, formalmente un errore, ma un errore giusto. Anche la giustizia è un ideale, un telos che proviene dal mondo della morte, è un'agenzia trascendentale. Il matrimonio, che definisce l'essere dell'uomo, è canto nuziale con la tomba. Il canto meraviglioso di Antigone, sposa della Caronte son io, sposa della Caronte, sposa del fiume della morte son io. In tutta questa fatalità, niente di macabro, macabro si chiama, de macabro, nulla orrore kitsch, ma è propriamente il miracolo della poesia di Sofocle, il mito incarna un'attesa come messianica. Vuoi andare lentamente, riviene a una lettura di Heidegger. La problematica di morire nostra morte, non la morte industriale, anonima, barbare, inumane, di ritrovare una morta propria a noi, una morta che definisce i nostri valori individuali. Citazione di Heidegger. Nessuno può assumersi il morire d'un altro. Niemand kann den Tod eines anderen übernehmen. Personne ne peut assumer la morte de quelqu'un d'autre. Ogni esercizio dover assumersi in proprio la morte. Nella misura in cui la morte è, essa è sempre essenzialmente la mia morte. Essa esprime una possibilità di essere caratteristica in qua ne va dell'essere puro e semplice a un essere sì ontologicamente dal carattere dell'essere sempre mio. Essere sempre mio anche all'attimo della morte. Il morire no è un semplice accadimento.
Il morire non è un
semplice. Non è un semplice accadimento, ma un fenomeno di comprendersi esistenzialmente. O in un verso delle Duino delle Elegie di Duino di Rilke, o per morire una morta propria, o da morire una morta propria, e la preghiera di Rilke nel suo poeta. Che vuol dire? Sono, credetemi, io odo l'antiamericanismo di basso livello, è troppo facile, è troppo facile. Noi siamo insieme in questa sala, l'America è venuto a liberare l'Europa due volte. Sono molto pro-americano, ma è una morte che è questa del California, una morte senza morte, potrei citare. Nelle nelle manuali per l'educazione dei bambini a San Francisco, come presentare al vostro piccolo la morte? Oh, non vedere la morte della nonna o del nonno. No, è molto pericoloso di permettere a un infante di vedere un corpo. No, prendete il piccolo, le poisson d'or, il
pesce d'oro.
Prendete un pesce d'oro nel WC, nella toilette,
nel bagno, nel WC.
E sarà poi il piccolo l'esperienza della morte. Mille generazioni in Europa hanno visto la morte dei loro parenti, dei loro nonno, essere preso di un vecchio che morì. No, in California la morte è igienicamente eliminata della vita. Rapidamente il corpo è incinerato, le cenere bagne, morta e eliminata di vivente. La promessa americana è fondamentalmente, filosoficamente, una promessa di immortale materiale, di immortale secolare. E al centro della grande pursuit of happiness, della segue della felicità, eliminare la tristezza, l'orrore della morte. Dal mio punto di vista è una minaccia profonda alla dignità umana e alla maturazione dell'alma umana, delle giovani, di divenire adulto. L'esperienza della morte è la lezione dell'adulto. Il dramma di Sofocleo è un insegnamento costante della ripresa della dignità ontologica, del peso essenziale della morte dell'individuo. È molto difficile di accettare. La scienza moderna è totalmente in opposizione a questa visione. Ma se l'uomo è la cosa la più miracolosa nel mondo, è anche la cosa la più strana. La morte della morte sarà una perdita senza limite, illimitate. L'Antigone di Sofocle è la dimostrazione delle lotte, la lotta implacabile dentro le generazioni, dentro la legge politica e la legge morale, dentro i fratelli, il fratricidio in una famiglia, un'opposizione implacabile di una possibilità trascendentale di ritrovare la nostra famiglia, i nostri amati nell'oltretomba, e la possibilità tanta chiara nel Sofocleo della nullità finale. Nell'Oedipo a Colonna, che viene lontano dopo l'Antigone, 20-30 anni più tardi, Sofocleo va a ritornare al mysterium tremendum di un passo della vita alla morte, di un passo che sarà preservato, conservato, salvato, guardato l'ingegno di un Oedipeo. Dove, e la potrei essere molto precisa, la possibilità che l'individualità umana ha una tale forza che il mistero dell'individualità, lei, io, che l'enigma, si può dire in italiano, che l'enigma del io, del ego, è tanto forte che è anche, in un certo senso, indistruttibile, e che un individuale doit vivere la sua morte. È una
un individuo deve vivere la sua morte.
È un ossimoro. Ma è essenziale per Sofocleo e per il pensiero platonico. Tutto il platonismo ha questo pensiero. È un filosofo che è oggi molto, molto attuale, Plotino, che ha di una descrizione incomparabile della possibilità della sorvivenza dell'alma, dell'individualità dell'essere,
della possibilità della sopravvivenza dell'anima, ma,
l'anima individuale, l'individualismo dell'anima, si può dire. Sono per noi oggi, nel momento del cellulare di California, interessante che se la California che definisce la banalità della speranza materiale e la scienza la più alta, la più rivoluzionaria. È curioso pensare che a Berkeley le due possibilità si gioco. Nota, piccola nota liminale, non devo essere troppo solenne. A Berkeley sono le parking, le garage, parking.
I garage, sì, sì.
Per professore. Un angolo a Berkeley, parking riservato o premio Nobel.
Sono dei parcheggi riservati ai premi Nobel, specifici.
E l'aristocrazia del mondo. E la biologia sperimentale e la negazione della morte. Come legge ultimo momento di questo, ossia, come leggere l'Antigone. E là sono d'un pedanteria terribile. Comprare un po' di greco, se possibile.
Comprendere.
Comprendere e learn e...